Buonasera a tutte e a tutti. Con questa conversazione noi terminiamo gli incontri di maggio 2019 e concludiamo su un tema che ha un alto valore simbolico, ossia sulla porpora. La porpora è il liquido di un mollusco del Mediterraneo che serve a tingere di colore violaceo o di un rosso violaceo le lame, il lino oppure il bisso, questi tessuti che ci arrivano dall'antichità. La porpora, analogamente al porfido, è il corrispettivo del colore dell'abito. Se il porfido di cui si è parlato la scorsa settimana rappresenta la pietra imperiale o la pietra regale per eccellenza, è poi passata a significare il potere e quindi il luogo dove si siede e opera il potere, sia il potere religioso che il potere politico. In analogia la porpora è il colore degli abiti regali e imperiali o degli abiti sacerdotali, ma di sacerdoti sui generis, e lo vedremo. Per noi italiani, per noi europei di tradizione cristiana, soprattutto cattolico-romana, perché gli abiti di porpora i riformati li hanno banditi per sempre, mentre li hanno conservati i cattolico-romani, e lo vedremo. Ci sarà un'ampia e ironica documentazione. Vedo che qualcuno già anticipa l'esperienza dell'ironia che tra breve faremo tutti insieme. Adesso io apro la cartella sulla porpora e prego. Ecco. E si apre con una raffigurazione, è immaginifica, ma che io ho trovato, e rappresenta il colore viola di Tiro, perché la tintura delle lane o del cotone con il liquido di questo mollusco avviene proprio in ambito fenicio. Quindi vedete, si risale a qualche millennio prima di Gesù Cristo. E qui c'è cioè, l'ipotetica raffigurazione di un imperatore romano con tanto di corona d'alloro, di laurea, ma con il mantello di porpora, circondato da militari. E vedete intorno a lui i labari, le varie insegne dell'esercito, del legionario romano. Ebbene, il colore del manto indossato dal principe è prodotto, ecco, da questo tipo di mollusco. E più in particolare adesso ne vediamo altri due, ecco questo ancora. Questo è il nome scientifico, se qualcuno è specialista in questo intervenga e mi corregga nel caso, Murex brandaris è il nome scientifico di questo animale che vedete. E nella prossima, ecco, qui vedete una serie di murici da cui si estrae appunto quel liquido che è il liquido porporino con cui vengono tinte le lane o i cotoni con cui fabbricare la porpora. La manifestazione della porpora in Occidente avviene con Roma e avviene sugli abiti ufficiali dei senatori, sul cosiddetto laticlavio. Anche questa è ipotetica. Vedete quelle strisce sul davanti e agli orli della tunica? Sono ampi. La metà di questi orli venivano detti angusti clavi, per cui il senatore dare il laticlavio, lo si dice anche noi, non so se l'avete mai sentito, quando il Presidente della Repubblica nomina qualcuno senatore a vita, no, lo adorna del laticlavio, si dice in termine simbolico, figurato e retorico, che risale all'antica tradizione romana dell'abito dei senatori, che indossavano appunto la tunica con il bordo ampio, laticlavio. I cavalieri, che nascono alla fine della Repubblica e saranno di fatto i lacchè degli imperatori e che daranno solo agli imperatori la loro carriera, la famosa carriera equestre contrapposta alla carriera senatoria, se i senatori rappresentavano la tradizione oligarchica e aristocratica e patrizia del cosiddetto patriziato repubblicano che inizia con la fondazione, con la cacciata dell'ultimo Tarquinio, tanto per stare fra storia e leggenda, il cavalierato, ci sono anche oggi i cavalieri, o della Chiesa o della Repubblica, qualcuno si fa nominare o fa di tutto per farsi nominare cavaliere del Santo Sepolcro pur di mettere sui bigliettini Granduf del Santo Sepolcro. Perché? Perché la Repubblica Italiana riconosce i titoli cavallereschi dell'Ordine del Santo Sepolcro. È chiaro? Io non capisco perché mi parte, devo continuare a andare. Chiedo scusa delle mie. Ecco. La prossima, ecco, vedete questi due giovani, queste due persone, portano i bracciali, ma sia l'uno che l'altro indossano la toga pretexta. Sono cittadini di pieno diritto, per di più di rango senatorio. Ma vedete che la loro tunica è bordata di porpora ed è ancora il laticlavio. Vi stavo dicendo dei cavalieri, i cavalieri invece, che debbono la loro carriera, lo ripeto, all'imperatore, portavano l'angusticlavio, cioè un bordo che era la metà di quello che vedete qui raffigurato nella ricostruzione ipotetica di un angolo del Senato romano. Quindi la prossima, che è ancora di una ricostruzione, un'ipotesi, vedete che sa del ridicolo, il gesto che fanno tutti, proprio questa mattina, entrando in stazione centrale per prendere il treno, ho mostrato il biglietto perché bisogna passare nei gate, come c'è scritto, gate, no, non entrata, gate, perché ormai non si parla più in italiano e tutti sanno che si entra per questi spazi, allora ho dovuto mostrare il biglietto e l'addetto mi fa così. Io gli dico, ma lei sta compiendo un gesto che può avere anche dello sceno nei miei confronti. E quello mi guarda allibito e gli dico, vede, così vuol dire vita, così vuol dire morte. Era un gesto che facevano gli imperatori quando nei giochi del circo. Quindi lei si comporta né più né meno come gli imperatori nei giochi del circo, gli ho detto. In bella maniera, giravo un po' le frasi. E c'era un ragazzo giovane che mi capiva, ma lui mi guardava allibito. E gli ho detto, non lo faccia da galantuomo con una signora, perché farebbe una brutta figura. E ho continuato, vedete, si guarda troppo la televisione, quello che fanno questa gente che esercita delle forme di persuasione occulto o evidente, sono degli imbonitori, ma per chi? Per chi è ignorante. Allora alla fine saluto e me ne vado, perché sennò mi arriva qualche accidente, ma io quello che devo dire lo dire. Come domenica sera per le elezioni, consegno alla presidente o presidentessa del seggio la scheda elettorale, la quale legge un nome che non è il mio, dico, ma ha imparato a leggere e scrivere, gli ho detto, dovrebbe tornarsi alle elementari, e quello anche lì mi guarda, poi alla fine mi mette il timbro e mi congede dicendo, ecco, dico, e non mi tratti con sussiego, perché lei probabilmente tratta coi bambini e non ha di fronte un bambino, con questo tono che me lo sto mimando a mia volta, qualcuno che mi conosce sta ridacchiando, ma è vero, e questa è la realtà in cui si vive quotidianamente, altro che angusticlavio e laticlavio. Ecco, qui lo vedete, l'imperatore che sta compiendo non si sa se è il gesto di vita o di morte, è a metà, e guardate come l'hanno abbigliato, è buffonesco questo abito imperiale, però sono quelle scene da film storici di strapazzo, Però vedete, è il tentativo di riproporre una figura di imperatore. Quando i grandi registi si impegnano per allestire un film, pensate a Ben-Hur, che è abbastanza vicino. In Ben-Hur, il generale che vince la battaglia e che viene salvato, scusate, il generale, non mi ricordo il nome, che poi adotterà Giuda Ben-Hur, che gli salva la vita dopo la battaglia navale vinta, quando sale da Tiberio porta il laticlavio e Tiberio porta la porpora e Pilato, che gli apparirà quando lui torna in Palestina e lo riceverà tu per tu e gli dice: finché sono qui sono tuo amico, ti conosco, ma quando salgo quei gradini sono il rappresentante di Roma. E indossava una tunica tutta viola, cioè di porpora, perché era un procurator Augusti, cioè un procuratore messo lì dall'imperatore, che godeva delle stesse prerogative dell'imperatore in Palestina. Così come certi preti che non sono vescovi e si mettono le mitre o tutti gli ammennicoli per scignottare la ritualità del paramento vescovile. Vedete le analogie? Partono dall'antichità. Qui vedete invece un'altra forma, con il doppio laticlavio nella caduta, lo vedete, e il mantello orlato d'oro, di porpora ma orlato d'oro, e poi un tentativo di corona dall'oro che sembra imitare una corona d'oro. E finalmente abbiamo questi scatti sono l'inizio di una documentazione, ma dalla prossima, ecco, abbiamo dei documenti storici. Qui ci troviamo di fronte invece a un torso imperiale di un imperatore del IV secolo. Probabilmente è il torso di uno dei figli di Costantino, potrebbe essere Costantino, Costante, ed è conservata nel Museo archeologico di Alessandria d'Egitto e risale al IV secolo. Costantino morirà nel 336, l'Egitto di Milano del 313, vedete che siamo in quel. Vedete che la statua è di porfido. Così risolvono il problema. È tutta porpora. Direi il fisico e l'abbigliamento dell'imperatore è una porpora unica. E utilizzano come materiale scultoreo il porfido. Mi sono spiegato? Passiamo alla prossima, che tutti conoscete perché è Vanto del Veneto. E Vanto del Veneto è la raffigurazione angolare sull'entrata di Palazzo Ducale, ma pertinente anche alla Basilica di San Marco, dei cosiddetti tetrarchi, dei quattro imperatori nel passaggio alla gestione imperiale da parte di Costantino. Vedete che sono tutti armati, la fattura non è elegantissima, è già una fattura piuttosto rude. L'artista opera sul porfido nel IV secolo e quindi guardate soltanto i visi, l'abbigliamento, la corazza, la spada, i calzari sono proprio i calzari che calzava Caligola, sono le calighe. Il nome latino dei calzari, l'imperatore Caligola venne soprannominato così dai calzari che era solito portare da giovane militare e poi anche da imperatore, per cui Caligula. La prossima che stiamo vedendo invece è un quadro che raffigura il giovane imperatore Onorio, se non vado errato, esatto, ed è di Jean-Paul Laurent, quindi siamo già vicini a noi, 8-900. Vedete, è un bambino ancora, non riesce ad appoggiare le estremità su uno sgabello, vedete che c'è lo sgabello, non dimenticate che lo sgabello è importantissimo, ma è tutto abbigliato di rosso. Il manto dorato, c'è del rosso anche nel diadema, persino i calzari sembrano due pantofole rosse, e l'ornamento del trono è costituito anche da parti di porpora. Fino al penultimo papa, le scarpe del vescovo di Roma erano rosse di capretto o di vitello. È chiaro? Rosse. Andate a vedere le scarpette del penultimo papa. Vedete da dove partono? Chi ha ereditato il color rosso delle chaussure du pape? Il papa, appunto. Restiamo sempre in casa, ma ci spostiamo a Ravenna. E qui, in questa prossima diapositiva, non so come chiamarla, vedete quello che abbiamo già visto la settimana scorsa. Ma qui sottolineiamo, più che il color porfido, sottolineiamo l'abbigliamento di porpora. E solo Giustiniano e i due funzionari imperiali indossano abiti dove la porpora è evidente. L'imperatore è tutto porpora, mentre i due funzionari hanno dei segni di porpora che li avvicina non solo fisicamente ma anche politicamente all'imperatore. Il vescovo invece porta la croce, già vi dicevo la volta scorsa, la croce preziosa, non il crocifisso. Non c'è crocifisso, non ci sarà più il crocifisso, soprattutto nel cristianesimo orientale. Il crocifisso resterà una prerogativa del cristianesimo occidentale latino, dove si sottolinea l'importanza e l'imprescindibilità della fisicità di Dio incarnato, morto, sepolto e risorto, laddove il cristianesimo orientale sottolineerà invece il primato della divinità in Dio incarnato, col rischio di annichilire, di assorbire l'umano nel divino e di fare di Gesù Cristo solo Dio. E infatti sarà una delle deviazioni dottrinali, una delle eresie dei primi secoli del cristianesimo. E la prossima continua l'itinerario, perché se qui abbiamo visto l'imperatore, qui vediamo l'imperatrice, e analogamente ai due funzionari accanto a Giustiniano, siamo nel VI secolo, qui abbiamo Teodora, guardate come è bardata, guardate il collier, guardate il diadema, i pendenti, gli orecchini, e in modo analogo le due dame che stanno sulla sinistra di Teodora. Vedete che purtroppo qui è scuro, ma questo che sembra un marrone va letto come un viola scuro, cioè un viola porpora. E così i due funzionari a cui Teodoro consegna una coppa preziosa hanno dei segni di porpora nel loro abbigliamento, come sono due funzionari imperiali. E poi c'è tutta la corte, le dame di compagnia diremmo, con i vari abbigliamenti, guardate i colori che girano, ma tutte indossano, le dame accanto a Teodora, delle scarpe rosse. Vedete che prevale il colore rosso nelle calzature della corte dell'imperatrice Teodora. E adesso ci trasferiamo sempre in San Vitale, nel catino absidale. L'ho anticipato la volta scorsa perché si trattava proprio di leggere contemporaneamente il porfido con la porfora, perché è il colore che a noi interessa, è il colore simbolico. Questi nostri incontri sono sotto l'egida delle simbologie, per cui noi stiamo analizzando il valore simbolico e l'utilizzo dottrinale e soprattutto politico e di onore della porpora. Vedete che Gesù è seduto come ormai il pantocratore, ha il rotolo della legge. Non siamo ancora al libro. Il volumen è ancora un volume nel senso etimologico del termine, cioè è uno scritto che può essere di carta o di papiro, che va avvolto su se stesso, arrotolato, volvere in latino, da cui volumen. Il libro che noi abbiamo in mano e che noi concepiamo nasce dal codice, che è scritto su due facciate, su due fogli di pergamena accostati, che poi vanno aperti, e vanno aperti nella duplicità dell'ostensione della scrittura e del testo che comincia a essere affidato ai rappresentanti di uno Stato presso un altro Stato, che da questo utilizzo del testo di presentazione redatto e poi stilato su due fogli piegati e contenuti come in una cartelletta, doveva essere aperto. Ecco la presentazione delle lettere credenziali, e chi porta queste lettere credenziali scritte su due fogli doveva aprire in due parti il testo, diplo in greco, per cui chi portava un diplo, un diploma, era un diplomatikos. Ecco da dove nasce il termine diplomatico. Nasce con la nascita del libro a codice come lo concepiamo noi. Invece qui Gesù porta ancora, non porta il codice, porta il rotolo della legge, cioè il volume. Avete visto? Avete controllato? È tutto abbigliato di porpora, è circondato dal nimbo nel quale si staglia la croce preziosa. Vedete le pietre preziose che incastonate nella croce che stanno dietro la testa di Gesù, che è imberbe, che è giovane. E queste sono le prime raffigurazioni, siamo nel VI secolo, poi comincerà a essere raffigurato anche con la barba, ma di solito prevarrà il Gesù sbarbato. E a destra avete San Vitale, che viene riconosciuto santo dalla presentazione della corona di santità e di martirio da parte di Gesù. E l'angelo presenta, come in una scena di corte, Vitale a Gesù, che lo incorona santo e martire, sporgendogli con la destra la corona di gloria. Vedete che è una corona preziosa, anch'essa incastonata di pietre preziose. Dimenticavo di dirvi che Gesù siede sull'arcobaleno, non è ancora un arcobaleno come quello che vedremo nei Cristi pantocratori delle absidi romaniche, ma è il punto di partenza. E alla sua sinistra c'è invece Sant'Ecclesio, vedete, vescovo, che offre il modello in miniatura di quella che effettivamente è l'architettura di San Vitale, che non è a croce latina, non è a croce greca, ma è absidata, smussi, un po', per chi è stato di voi a Istanbul, come la chiesa dei Santi Sergio e Bacco a Gerusalemme. Scusate, a Istanbul, a Costantinopoli, per distinguerla invece da Santa Sofia, che invece è una grande basilica. Vedete sotto ci sono i quattro fiumi del paradiso terrestre, e quel tappeto di erbe e di fiori che sottostà la scena invia al paradiso. E i quattro fiumi, il Tigre, l'Eufrate, il Nilo e il Gion, diventano canonici nella raffigurazione dei quattro fiumi del vicino Oriente. È l'inizio della grande stagione delle absidi col Cristo Pantocratore. Avanti. Quest'altra invece, ecco, vi dà l'insieme di San Vitale. Vedete che in alto, al centro, c'è l'agnello mistico dentro una corona trionfale sorretto da angeli. Lo vedete nella parte alta. Poi, se scendete, sotto la trifora, avete due angeli che ostentano il sole radioso, che è appunto la manifestazione simbolica di Dio. Poi, sotto, nell'arco trionfale, avete un chirò, una X, praticamente è un chirò, anche se non, il tondo della Rho non è espresso. Poi nell'abside, l'abbiamo appena analizzato, c'è il Cristo Pantocratore tra San Vitale e il Vescovo Ecclesio, e sulla destra avete il sacrificio di Abele, e sulla sinistra il ricevimento da parte di Abramo dei tre angeli, che significherebbero la Trinità, che gli promettono la nascita di Isacco. Mentre seminascosta sulla porta c'è la moglie che ormai è anziana, gli venga a sorridere, ma come posso io generare a quest'età io con Abramo? Quando ritorneremo tu avrai un figlio, e quella scena importante narrata nell'Antico Testamento, letta ormai in chiave cristiana, perché vedete il sacrificio di Abele e il banchetto dei tre angeli in visita ad Abramo. E passiamo invece a un'altra documentazione. Siamo sempre a San Vitale, rivediamo, ecco, vedete, sull'arco che nella fotografia precedente non vedevamo, c'è una serie di santi, sono gli apostoli, con al centro, a modo di chiave di volta direi, è la figura di Cristo. Lei l'ha segnata. Ecco. Passiamo altrove. E siamo sempre a Ravenna, ma nel mausoleo di Galla Placidia. Quel cielo non è azzurro, non è un blu, è un color porpora, però è incastonato di stelle o di simboli. Vedete sotto, nella parte più bassa, il chirò, cioè il crismon. Chirò si chiama crismon, cioè l'abbreviazione, il sigillo del nome di Gesù Cristo. E Gesù Cristo è l'alfa e l'omega, e ci sono l'alfa e l'omega raffigurate. Mentre poi c'è la croce gloriosa, vi ho appena parlato che di crocifissi non se ne parla. Avete la croce, anche in Sant'Apollinare, non mi ricordo se l'abbiamo dopo in messa, pensate a Sant'Apollinare in classe, nell'abside c'è un'immensa croce latina ma gloriosa, non c'è Gesù crocifisso. E questo ormai è il prevalere dell'interpretazione di Gesù più come Dio che come uomo. E questo caratterizzerà, lo ripeto, l'ortodossia e tutte le forme di cristianesimo orientale. Mentre solo l'Occidente e il cristianesimo cattolico romano raffigurerà Gesù in croce, sulla croce latina. Non entro poi nei dettagli, ma vedete, è il prevalere del color porpora. Ci spostiamo ancora a Ravenna, siamo nella Basilica di Sant'Apollinare, nuovo, vedete che è la scena dei tre magi, e un angelo che sta accanto alla Madonna in trono, qui non si vede, come regina, guidati dalla stella che sta sopra il primo. La tradizione vuole che il primo si chiami Gaspare, il secondo Melchiorre e il terzo Baldassarre. E questa tradizione continua ancora in Alto Adige, dove nelle case private o anche negli alberghi, sugli stipiti delle porte mettono una croce con B croce, M croce, B, no, K all'inizio, poi Gaspare. Poi l'ho appena detto, M al centro e B alla fine, separati da una croce. E quell'anno, quando la prima volta che lo vidi era 1991, mi pare, a Glorenza, all'hotel posto a Glorenza. Poi ho visto che rimane intatto, cambiano solo l'anno, ma quel Caspar Melchior und Baltasar è lì da sempre. Vedete? Gaspare, Melchiorre, Baldassare, tutte e tre portano il berretto frigio rosso, sono magi. I magi appartengono alla tradizione della riforma religiosa di Zoroastro e quindi svolgono un ruolo fra il sacerdotale e il politico, Magoi, Magavan, in iranico il nome era Magavan. E qui vedete che addirittura il primo, Gaspare, porta il mantello di porpora, e gli altri meno, perché appartengono ad altri contesti geografici e culturali. E poi le palme con i datteri in segno, e sopra vedete i nomi: Sanctus Baltassar, Sanctus Melchior, Sanctus Caspar. Vedete, ci sono già i nomi, e non sono nominati nei Vangeli canonici. Questi nomi ci arrivano dai Vangeli apocrifi. E chi li utilizza? Gli artisti. Come le scene, certe scene, l'Annunciazione alla Fontana. Ma dove mai si parla di un'Annunciazione alla Fontana? Nel Vangelo di Giacomo si parla dell'Annunciazione alla Fontana. e avanti di questo passo. Allora, la Chiesa ha riconosciuto come autentici i Vangeli che presentano il messaggio, non le appendici o le circonlocuzioni che abbelliscono o meno il messaggio stesso. Sapere che questi tre magi si chiamano col nome che qui vediamo scritto, oppure non si ricorda il nome, poco importa, perché ciò che importa è la fede che li guida a riconoscere Dio in un uomo, che è data dalla simbologia della stella, che vedete che sta poco sopra la testa del primo offerente, che porta l'oro, vedete che l'oro brilla, lo si vede. Il secondo porta l'incenso, che è coperto da una, e copre la ticca, e analogamente la mirra, il terzo mago. E anche l'oro in tenza milla, ce lo ricordi i Vangeli, ma non ci dicono che erano, dove erano conservati, se erano di pietra preziosa o meno. Ecco, questo lo vediamo. Avanti. E qui facciamo un salto dal VI secolo e entriamo nei secoli dell'Alto Medioevo. Siamo ancora in area italiana e di forte influsso bizantino. E il testo che vediamo è il famoso codice onciale purpureo col Vangelo di Matteo, scritto con l'argento, e si trova nel tesoro della cattedrale di Rossano in Calabria. È stato restaurato da poco, da qualche anno, ed è mirabile. Vedete, se io mi avvicino, è scritto in onciale. Cos'è successo qui? Adesso ve lo leggo, ma chi di voi sa il greco riesce a leggerlo con me. Nella prima riga si legge Abram. Abram egenneten Isaac. Isaac de egennete Sefonias. E avanti di questo passo. È la generazione del Vangelo di Matteo. Si parte da Adamo, Abramo, Isaac, fino a Giuseppe. Giuseppe generò Gesù, detto il Cristo, eccetera. È l'apertura del Vangelo di Matteo, scritto in carattere onciale greco, cioè l'onciale latino e l'onciale greco. Vorrei farvi sottolineare la N l'ha riconosciuta? No, non c'è. C'è l'omega, no, volevo farvi sorridere, perché la M che tutti conosciamo su certi esercizi di fast food di provenienza oltreoceano, non lo nomino per non far pubblicità, ma avete capito a chi mi riferisco, con una M, è una M onciale dell'alfabeto onciale latino. Chi ha ideato è una persona colta. Come gli aiuti registi sono storici, per abbigliare certi personaggi, per fare certe scene, storici. Vi porto solo un esempio inerente a quello che sto dicendo. Nel famoso assalto contro Rommel da parte di Montgomery, sapete chi ha consigliato Montgomery su quale territorio far passare i carri armati inglesi? Gli ha consigliato Sir Ronald Syme, professore di storia antica all'Università di Oxford, che sapeva alla perfezione com'era costituito il territorio del Nord Egitto, dove c'erano resti archeologici, rovine, dove invece il terreno era più o meno pianeggiante, per permettere ai carri armati di passare indisturbati. Ovviamente Syme è stato uno degli informatori del controspionaggio inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. Io ho studiato su di lui la rivoluzione romana, cioè la fondazione dell'impero romano da parte di Augusto, che è un capolavoro della storiografia di grande tradizione inglese, dal grande Gibbon fino, se volete, a Syme, eccetera. Guardate la seconda pagina del Codice Purpureo. Vedete la raffigurazione delle vergini stolte che vanno a bussare, ma la porta è chiusa, le prudenti hanno le fiaccole ardenti. E quelli sono arrivati in ritardo perché sono andati a procurarsi l'olio. E Gesù gli dice: ormai è chiuso, non vi conosco, nescio vos, nella traduzione latina di San Girolamo. E vedete le quattro redazioni dei Vangeli. Questa è una sinossi degli Evangeli, sinopsis evangelio. Non so se ho portato a lezione qualche volta la sinopsis evangeliorum di Kurt Aland, ovviamente la fanno i grandi studiosi tedeschi, cioè su quattro colonne, e quando le tre colonne sono fitte di testi la quarta è vuota. Perché? Perché i primi tre sono sinottici, li si può leggere con un colpo d'occhio seguendoli su tre colonne. Giovanni va per conto suo, dice cose che a volte gli altri non dicono, e quello che dicono gli altri lui non lo dice, perché si è servito di altre fonti e soprattutto delle testimonianze delle donne. Le testimonianze femminili sono entrate a comporre la redazione del quarto Vangelo, che è il più tardo, siamo alla fine del primo secolo. Ecco, qui avete la prova lampante che già nel VI secolo, grosso modo, sul Codice Purpureo miniato, che è un capolavoro assoluto custodito nel tesoro della cattedrale di Rossano, ci troviamo di fronte a una sinossi dei quattro Vangeli su quattro colonne, e c'è appunto Matteo, Marco, Luca e Giovanni. La prossima, ecco, vedete ancora, guardate lo splendore dell'ultima cena. Vedete che Gesù, San Tommaso, quando Papa Urbano IV lo incarica di comporre l'ufficiatura della festa del Corpus Domini, dopo il famoso miracolo di Bolsena, quel sacerdote boemo che scendeva a Roma, si ferma a Bolsena e non credeva nella presenza reale nel pane, nel vino, del corpo e del sangue di Gesù Cristo. Ma mentre spezza il pane, cadono delle gocce di sangue sul corporale. Il corporale è conservato ancora nel Duomo di Orvieto, dove avvenne l'evento o il miracolo, secondo che ci si creda o meno, e viene portato in processione alla festa del Corpus Domini invece di portare lo stensorio col Santissimo, con l'ostia. Ebbene, Urbano IV ha istituito subito la festa del Corpus Domini, cioè la festa del corpo e del sangue del Signore, che è una delle feste, è diventata una delle feste cardini del cristianesimo. Tucur. Poi dopo i cattolici l'hanno continuato a coltivare, i protestanti l'hanno sottaciuto, ma San Tommaso, quando compone il testo, nel Pangelingua, non so chi di voi si ricorda Pangelingua gloriosi corporis mysterium, a un certo punto dice che Gesù recubans cum fratribus, osservata legge plene, cibis sui e fai rimes con duo denis, sededit, eccetera. Ed è una frase, recumbens, guardate Gesù. Gesù e i discepoli non sono seduti, sono recumbentes, sono appoggiati col gomito, recumbentes, in una tavola triclinare. La vedete? È una forma di triclinio. I tre pavoni rappresentano l'immortalità, proprio la vita eterna. È il simbolo di quello che sta succedendo a livello rituale e di cena nella parte superiore. Vedete che c'è il pane, al centro c'è la coppa col vino, ecco la coppa e i pani intorno, e tutti, vedete, qualcuno allunga la mano per prendere dal è proprio la cena pasquale ancora, Vedete il pane azimo, sembrano delle lune, sembrano delle mezze lune, e Gesù sta al primo posto e se li toccasse meglio, e nell'altra scena c'è invece la lavanda dei piedi. Quindi, e poi il testo è greco, chi sa il greco aguzza la vista riesce a riconoscere delle lettere o addirittura dei versi. Il terzo, andate sulla quarta colonna. Sulla quarta colonna si legge Euan, vedete, Euan è l'inizio di Evangelo. E i primi tre portano la corona, l'altro no. Vedete? tutte queste simbologie. Ecco, inizia da allora una tradizione che arriva alla modernità, arriva al 400, al 500, poi con la stampa cesserà anche la miniatura e il lavoro degli amanuensi e ci sarà la decorazione, l'illustrazione dei libri, soprattutto dei testi importanti. Un mese più fa andai a Fontanellato, l'hanno saputo qualcuno degli amici qui presenti, a visitare il famoso labirinto di Franco Maria Ricci con la sua collezione, ma quello che ci ha spinti ad andare è stata l'esposizione temporanea della collezione di libri preziosi illustrati del professor Mingardi, che è bibliotecario di Busseto, che ha donato alla Cassa di Risparmio di Parma, che l'ha accolto e ha fatto un catalogo stupendo, questa collezione. Ebbene, io ho visto con questi occhi, così parlò Zarathustra di Nietzsche con un'illustrazione Liberty inarrivabile. Ho visto delle illustrazioni di Matisse, di Kandinsky, delle cose meravigliose. Ecco, costituiscono l'analogo a livello di intervento di decorazione di queste miniature. E siamo nel secolo scorso. E qualcuno ha speso dei capitali. Mi diceva Mingardi, ha dovuto vendere degli appartamenti per andare a Parigi a comprare certe edizioni dei libri che poi ha donato munificamente alla Cassa di Risparmio di Parma. Ancora un'esperienza. Guardate questa scena. Vedete ancora le scene legate al Vangelo? Una scena di giudizio sulla sinistra, poi Gesù, vedete, con altri personaggi, e c'è il demonio sulla destra, lo vedete, il demonio che esce da... E l'ultimo personaggio, se aguzzate la vista, è Barabba. Qui, giri intorno. No, giri intorno qui. Avete letto Barabba? Barabbas. L'ultima lettera sembra una C, ma è una S. Barabbas. Se andate a Rossano dovete assolutamente vederlo. Io andai qualche anno fa, prima che lo restaurassero. Adesso deve essere stupendo. Ancora un'esperienza di codice miniato. Questa è un'altra cosa. Guardate le lettere come sono eleganti, elegantissime. La stampa in greco prenderà questi caratteri e stamperà i libri con questi caratteri. Così come stamperà la Bibbia con questi caratteri. E i caratteri epigrafici latini per tutti i testi stampati in latino. Ta aquenacut. Anch'io faccio difficoltà perché ecco un'altra caratteristica: le parole non sono distinte, il ductus, cioè la scrittura, è continua. Allora la difficoltà, anche per chi sa leggere il greco, la difficoltà è quella di sapere spezzare e leggere parola per parola le componenti di una proposizione o addirittura un intero periodo. Ecco, già nella seconda colonna riesco a eipen de pros autu, non so se qualcuno mi segue, vedete la E di euro, da dove parte? La E di euro è la epsilon greca, che qui la vediamo nel carattere onciale, e come capolettera è scritta in oro. Avete visto? Siamo sulla seconda colonna a destra. Eipen de pros autou sten, eccetera. Poi c'è parabolen. Vedete la seconda riga, le ultime due lettere della seconda riga scritte in piccolo sono pa. Andate alla terza riga, parabolen, la parabola, parabolen è in greco. Ma volevo sottolinearvi la e greca, la epsilon, che con le due barre diventa la e di euro. Ma parte da qui. Quindi anche per significare l'unità di misura della nostra moneta circolante in Europa da 20 anni si è fatto riferimento a una lettera dell'alfabeto greco, come per significare i segni distintivi di quello che è l'Europa, nonostante le smentite di certe soluzioni politiche, sono i ponti e le finestre aperte all'esterno alla luce, e i ponti che servono per collegare, non per separare. Avete presente, no? Dalla moneta di 5 euro a quella di 100 euro, non ci sono più quelle da 200, da 500, ma ci sono tutte finestre e ponti. E il pontifex nell'antica Roma era una carica sacerdotale ma anche politica. E ogni collegio sacerdotale era presieduto da un pontifex, da un pontefice, da uno che legava, che creava i legami all'interno. E fra i pontefici c'era il pontefice massimo che coordinava tutti i capi dei collegi sacerdotali. Ma il pontefice nasce come costruttore di ponti e quindi come carica proprio di muraria. Passiamo alla prossima. E qui avete una raffigurazione invece di Dürer di Carlo Magno. Carlo Magno, vedete che è sovrastato Carolus, Magnus, e poi non riesco più a leggere. C'è qualcuno che riesce a leggere meglio di me? Imperat, non lo so, Annis, e non riesco più a leggere. Comunque c'è l'aquila imperiale e ci sono i tre gigli. Porta nella destra, con la mano guantata, la spada, e a sinistra quella che i tedeschi chiamano il Reichsapfel, la mela del regno, dell'impero. La spada e questa mela sono conservati nella Schatzkammer della Hofburg a Vienna. Chi di voi è stato a Vienna l'avrà vista personalmente. Vedete come anche qui la porpora è presente, seppure ricamata, adorna di oro a più non posso, ma il colore sottostante è la porpora, è il rosso porpora. Ecco il significato appunto simbolico della porpora. Procediamo. In quest'altra invece avete, mi pare di averla mandata a qualche amico, un particolare del bollo centrale. Sono due leoni alati che si voltano le spalle e sono le decorazioni in oro di un frammento di manto di porpora di Bisanzio, bizantino. Quindi e questo era il manto imperiale del Basileus. La prossima invece che vedete è un'alba, una specie, è vicina a quella che è il camice dei sacerdoti cattolici. Questa è un'alba, cioè bianca, ma decorata di porpora, di uno di Guglielmo il Normanno. Siamo in Sicilia. C'è come una pettorina, vedete, decorata con dei pizzi, ma la porpora. Ci sono come dei bracciali di porpora. C'è tutta una fascia al termine di porpora. I sacerdoti fino a prima del concilio usavano molto, qualcuno lo usa ancora, dei camici con le maniche di pizzo e con la parte bassa del pizzo con della porpora sotto, del rosso porpora, che è privilegio solo dei vescovi e dei cardinali. Ecco, questo è l'utilizzo è liturgico tra il sacrale e il politico, perché era la sottoveste ufficiale di un re normanno di Sicilia. E qui vedete invece i guanti, detto con termine tecnico anche per i guanti dei vescovi. Ricordo che da bambino, io che sono monzese di famiglia, l'arciprete del Duomo di Monza ha i diritti vescovili dall'epoca, glieli ha donati Gregorio Magno, il papa che ha fatto il patto con i Longobardi e la regina Teodolinda. Ebbene, quando celebrava, prima di arrivare nella prima parte della messa pontificale, portava dei guanti tutti preziosi, poi l'anello sopra. In termine tecnico si usa la parola greca chirotheche. Biblioteca è un ripostiglio di libri. Paninoteca, si è arrivati a questa degenerazione e sapete meglio di me cosa vuol dire. E la chirotheca è la custodia delle mani, keir keiros. Chirurgia e chirotheca. Guardate le tirocchette di Federico II di Svevia. è il grande imperatore. Sono dei, si trovano, vi piaccia o no, a Vienna, nella Schatzkammer, nella Kaiserliche Schatzkammer. Procediamo. Qualcuno si stupirà, ma questo che vedete è il copricapo, detto con termine tecnico, camaleuco, di Costanza d'Aragona. E qui andiamo più avanti nel tempo, siamo nel XIII secolo. E sempre per stare in ambito di abbigliamento regale, avete qui davanti a voi un piviale che letteralmente deriva dal latino pluviale, il mantello per la pioggia, col cappuccio. Il cappuccio è stato aperto ed è quel pendente semicircolare sulle spalle al centro di questo mantello ufficiale, non per celebrare la messa ma per celebrare i vesperi o altre liturgie che non siano eucaristiche. Per cui lo utilizzano i sacerdoti, i vescovi, i papi, e lo utilizzano anche i re. Avete visto Carlo Magno come è affrescato, non è affrescato, è dipinto, perché la Dürer porta un piviale che è analogo a questo. Ecco, torni indietro, ecco, lo vedete? È un piviale anche questo di Carlo Magno. Ecco, questo che vedete invece davanti a voi lo potete vedere con i vostri occhi se soltanto prendete il treno e andate a Vicenza, perché è il piviale del cosiddetto dei pappagalli del XIII secolo, che si trova appunto a Vicenza. E qui è una scena che molti di voi riconosceranno. Si tratta di che cosa? Vedete che c'è la firma sul primo gradino del trono. Su che sedia è seduto questo re che sta giudicando Gesù? Potrebbe essere Pilato o Erode. Guardate bene la sedia. Non riconoscete una sedia che abbiamo analizzato in uno degli incontri precedenti? È una sella curulis, che in questo caso diventa un faldistorio, ma non vescovile, ma regale. Primo. Secondo, guardate la firma: Opus Petri de Burgo Sancti Sepulcri, Pier della Francesca, nato a Borgo San Sepolcro. Ed è la cosiddetta flagellazione. Perché ve la mostro questo particolare? Perché vedete che il giudice, questo personaggio regale che potrebbe essere Erode, ha il copricapo distintivo con la porpora, ha come un giubbotto di porpora e ha le calzature di porpora. Ed è seduto su una sella curulis, che era il sedile ufficiale dove sedevano i consoli e poi gli imperatori, e finito l'impero, i vescovi e il papa. Vedete come c'è una connessione fra tutti i discorsi che stiamo facendo in questi incontri di maggio. E qui vediamo invece un quadro importantissimo. Vedete la grande differenza. Guardate il volto della Madonna. Una Madonna fiamminga, è di Rogier van der Weyden, e a destra la Madonna del Parto, che sta a Monterchi, di Piero della Francesca. Ma quello che vorrei che voi sottolineaste è che la porpora avvolge interamente. Gesù è nudo, che viene mostrato nella sua nudità, pronto per la redenzione, per essere crocifisso. E la Madonna è già una regina, perché due angeli, se ne vede uno bene sulla nostra destra, con le ali, una delle ali addirittura è color porpora, che pone sul capo di Maria una corona. Ed è avvolta, abbigliata interamente di porpora. Mentre in Piero della Francesca, la Madonna, vedete, è incinta, mette la sinistra sul grembo tumido di partoriente, ma è dentro una tenda decorata di vaio, diciamo pure una forma di una specie di armellino, e le tende sono color porpora e l'angelo è abbigliato di porpora. Quindi vedete tutti questi rinvii simbolici che la gente finiva poi per imparare e riconoscere. Ed era una forma di catechesi implicita, tacita, visiva, per chi soprattutto era analfabeta. E adesso restiamo stupiti davanti al ritratto di un papa giovane. Chi è? L'avete riconosciuto? È Papa Paolo III Farnese, Alessandro Farnese da giovane, ritratto da Raffaello Sanzio. Porta il tricorno cardinalizio, la mozzetta cardinalizia e la mantellina cardinalizia su un'alba, che è proprio alba, è bianca, da cui si vede spuntare appena appena il rosso sui bordi, guardate la mano sinistra, no? Che scende, ma al bordo fra l'alba bianca e la mano, il dorso della mano, c'è una filettatura rossa. E qui inizia la serie della porpora, del trionfo della porpora, perché siamo di fronte a un altro Raffaello. Chi non conosce questo? Il figlio di Lorenzo il Magnifico, il giovane Giovanni, che da Papa prenderà il nome di Leone X, tra il cugino che gli succederà, che ha un naso aguzzo sulla sinistra per noi che guardiamo, che è il giovane Giuliano de' Medici, il futuro Clemente VII, e dietro il cardinale Luigi de' Rossi, un altro del circolo di Giovanni de' Medici, cardinale prima di essere papa, e Raffaello Sanzio che lo ha abbigliato. Guardate la damascatura dell'alba di Leone X, che indossa una mozzetta filettata di ermellino e indossa sulla testa un camauro. Avete mai visto un papa col camauro? Sì, fino a Giovanni XXIII III. Avete visto un papa con la mantellina rossa? Sì, fino a Benedetto XVI. Avete mai visto questo papa con qualcosa di rosso addosso? No, mai. Vorrà ben dire qualcosa, lo vedremo man mano che procediamo. Vuol dire la fine di una tradizione di potere di derivazione imperiale e l'apertura a un'esperienza di coerenza al Vangelo e alla povertà predicata da Gesù Cristo nel Vangelo. Ma come tutti i cambiamenti, sono soggetti a freni, a interruzioni, a ostilità, a quello che abbiamo sotto gli occhi. Chi non ammira questo quadro? Chi non l'ha ammirato? Chi non l'ha studiato? Tutti noi. Procediamo. E qui ci troviamo invece di fronte. Torni indietro. Ecco, lui da giovane, Raffaello. Lui da vecchio, Tiziano. Questo è Paolo III Farnese, lo stesso che abbiamo visto poco anzi, da vecchio, da papa. E porta, è seduto su una sedia stile Savonarola, porta un anello, non so se un ametisto o qualcosa, o uno smeraldo sull'anulare destro, e atteggia la mano destra insistendo sulle tre dita, le vedete? Sulle tre dita, ma mostrando l'anulare con l'anello, il famoso anulus pescatorius, perché quando il Papa bollava i documenti, nei documenti si metteva la formula cancelleresca datum Rome, apud Santum Petrum, dato a Roma, questo documento, presso San Pietro, nell'anno primo, secondo, terzo del mio pontificato, sub anulo piscatoris, sotto l'anello del pescatore, che è l'anello del Papa, con cui sigillava, con il suo stemma, che cambia da papa in papa, il documento ufficiale sulla cerlacca, che era legata poi con delle corde più o meno preziose alla pergamena, e spesso veniva custodita in una tecca che poteva essere d'argento o d'oro. Ecco Paolo III Farnese, ritratto da vecchio, ormai aveva indetto il Concilio di Trento, e Tiziano, il grande pittore, vedete, alla scuola fiorentina e dell'Italia centrale succede la scuola veneziana, e Tiziano sarà il grande ritrattista di papi, di imperatori, di re e di personaggi storici. La prova prossimo. Il doge Andrea Gritti. Chi non conosce i Gritti? Chi non conosce il nome dei Gritti, ancora inciso, se vi mettete accanto al fondaco dei tedeschi sotto Ponte di Rialto, e guardate la casa che c'è, quasi costeggiando sulla riva opposta il Ponte di Rialto, le antiche prigioni, leggete proprio il nome di questo personaggio, Andrea Gritti, Duce Veneziarum. E il nome Gritti lo vedete benissimo. Eccolo qui, ritratto contando, vedete, al camauro papale corrisponde il copricapo dogale, sulla fronte vedete il leone di San Marco, e guardate addirittura quelle borchie del mantello, ma sia il copricapo dogale che l'abito e il mantello sono di porpora, è del doge di Venezia, e io parlo a eredi della Serenissima. E siamo nel territorio già della Serenissima e siamo di fronte a una testimonianza storica e artistica di prim'ordine come il Gritti del Tiziano, in porpora. E sempre stando a Venezia, il grande cardinale Pietro Bembo, ritratto da Tiziano. Purtroppo questo quadro non è in Italia, penso che sia a Washington, nella National Gallery, non vorrei sbagliarmi. Guardate i gesti, anche lui porta, vedete, il tricorno, la mozzetta rossa, l'abito rosso, l'alba bianca col pizzo però, vedete, o addirittura con un tessuto molto, molto rado, alla barba, quindi è stato fatto cardinale anziano, morirà 77enne. Pensate, da giovane verrà ritratto da Giovanni Bellini e da anziano, eccolo qua, da Tiziano. Era figlio dell'ambasciatore di Venezia presso i Medici a Firenze e suo padre, Bernardo Bembo, da ambasciatore a Firenze, portò il giovanissimo Pietro con sé a Firenze e ovviamente in quanto ambasciatore di Venezia della Serenissima era ospite di casa Medici e il padre gli regalò un manoscritto così prezioso che il poliziano, che era il precettore di casa Medici, lo volle vedere e Pietro glielo passò per la consultazione e il poliziano lo ha arricchito di una sua chiosa dicendo: questo libro appartiene al giovane Pietro di Bernardo Bembo. E chi va a consultare questo testo, che è un classico, alla Marciana, vede il testo, il codice di Pietro Bembo, ma vede anche la nota di poliziano. Sempre per stare in sintonia, il cardinale, questo è al Museo di Capodimonte a Napoli, è il cardinale Alessandro Farnese. Siamo nella discendenza nepotistica dei Farnesi, di quel Papa dipinto dal ritratto da giovane da Raffaello e da anziano da Tiziano. Ecco, qui è il suo nipote, il cardinale Alessandro Farnese. E facciamo sempre un salto, ma siamo sempre in ambito ormai seicentesco, e siamo alla famosa, bellissima, straordinaria. Sapete riconoscere chi è? Che santa è? Quando si vede una ruota dentata non si può sbagliare, è Santa Caterina d'Alessandria di Caravaggio, al Museo Fontissen-Bornemisza, oggi a Madrid, nel Palazzo de Villa Hermosa, nel Paseo del Prado, quasi di fronte al Prado, che è un fiore all'occhiello dei musei spagnoli. Guardate Santa Caterina, abbigliata come una gran signora, ma l'accenno al suo martirio è alla ruota dentata a cui si appoggia in maniera quasi elegante. Guardate soltanto l'abbigliamento, l'abito e il mantello, ma il cuscino su cui è inginocchiata richiama il versamento del sangue. E la prova è la spada che ha in mano, con cui verrà finita dopo il supplizio sulla ruota, e il trionfo della gloria e della santità in quel ramo di palma appoggiato al cuscino che è il sangue, che è la porpora, ma vedete che il ramo di palma si intreccia, forma come una croce, con l'estremità della spada. Tutto questo è alta simbologia, è alta iconografia, e ecco la grandezza di, anche in questo, di Caravaggio. E la gente non solo poteva pregare, ma poteva riconoscere, poteva dialogare. Ecco perché solitamente quando appaiono più personaggi con la Madonna al centro e Gesù o in braccio sulle ginocchia, pensate alla Pala di San Zeno, vengono definite sacre conversazioni, perché non è soltanto un dialogare fra i rappresentati, ma è un dialogare fra i rappresentati e i devoti o i fedeli che ammirano o si mettono davanti a queste pale meditando o pregando, per cui nasce una sacra conversazione anche in questo senso. Ecco il valore implicito che c'è in questa stupenda Santa Caterina d'Alessandria della Fontissen Bornemisza. E poi il ritratto è diventato canonico col suo bel naso, sembra il Dante del Nasone dell'edizione della Divina Commedia pubblicata dai Sessa a Venezia nel 64, che è un valore inestimabile, dove Dante è rappresentato con questo naso analogo. Infatti è detta il Dante del Nasone. Andate a informarvi, cercate il Dante del Nasone, se è disponibile, e sul valore venale del Dante del Nasone, a parte la mirabile illustrazione. Il Figino, uno dei pittori dei primi del Seicento, lombardo, e Carlo Borromeo, nell'iconografia definita dal Figino su committenza del cugino Federico Borromeo, il famoso cardinal Federico dei Promessi Sposi. Facendo di Carlo Borromeo, del cugino, grande vescovo, bisogna riconoscerlo, morì a 47 anni, 21 anni cardinale, nipote di Pio IV Medici, fu lui di fatto a concludere il Concilio di Trento e diede l'esempio, non stando in corte a Roma a fare appunto il curiale, ma dato che il Concilio di Trento aveva stabilito che i vescovi dovevano risiedere nella città di cui erano vescovi e nella loro diocesi, lui diede l'esempio subito e si trasferì a Milano, vendette tutto, lasciò a un fratello la primogenitura del casato Borromeo, quindi l'eredità del titolo, e lui fece l'arcivescovo a Milano e morì a soli 24 anni di peste. E quello che ha fatto a Milano, io potrei dedicargli un'altra sera solo su quello che lui ha fatto dal punto di vista non soltanto pastorale, ma dal punto di vista artistico, architettonico, pittorico e scultoreo, musicale. E il tutto si conclude con la sintesi operata dal cugino nella fondazione della biblioteca e della Pinacoteca Ambrosiana, che è un po' la torta, la ciliegina sulla torta, no, confezionata da Casa Borromeo a Milano e in Lombardia, perché Milano, da Milano dipendeva anche tutto il Ticino. Se voi andate a visitare l'archivio di Stato di Milano, già Palazzo del Senato, nacque come sede come collegio elvetico, dove gli svizzeri abitavano per studiare teologia a Milano nel seminario di San Carlo, e poi tornavano in Svizzera, perché la diocesi di Milano andava fino a Bellinzona, andava fino al confine con la Svizzera tedesca. Siamo nel 600, ormai siamo entrati nell'età barocca, e qui vediamo, l'avete riconosciuto, è riconoscibilissimo. Chi è il pittore? Chi è l'autore? È il greco. Ed è San Gerolamo. San Gerolamo è il grande traduttore della Bibbia, l'autore della Vulgata, dell'unificazione delle traduzioni latine dell'Antico e del Nuovo Testamento in latino. E qui è raffigurato con la Bibbia in mano. Vedete che segna anche delle righe. E ha la mozzetta da cardinale. È una barba lunga e ormai è la barba dell'eremita. Perché spesso San Gerolamo è raffigurato con la porpora, però non era cardinale? Perché la commissione di fare il lavoro che ha fatto, cioè la Vulgata, gliela diede il Papa Damaso. E lui, come collaboratore, è vicino a Papa Damaso. Chi sta vicino? Chi collabora col Papa? I preti di Roma, che sono incardinati nella Chiesa di Roma. Per cui lentamente prenderanno il titolo di cardinali. Ecco perché, morto Damaso, gli resero la vita impossibile quelli che erano legati al successore, e lui piantò tutto e tutti e si trasferì al Betlemme, dove per qualche decennio e più mise a punto la traduzione, ed è passato quella storia come un eremita, come con un leone accanto perché gli aveva tolto una spina e gli fa da guarda, cane da guardia, come cardinale con la mozzetta, con l'abito rosso, col cappello da cardinale, perché? Per ricordare che era un collaboratore di Papa Damaso. Ecco il greco, siamo nel 600, ma ormai è nata la tradizione. Tradizione che continua con Rubens, che scaccia, qui è Sant'Ambrogio, che scaccia dalla chiesa, non permette a Teodosio di entrare in chiesa. E come Rubens, poco dopo anche il Van Dyck, lo vedete? Allora, in quello torno, ecco, questo quadro, questa tela del Rubens, si trova al Kunsthistorisches a Vienna, mentre il Van Dyck, che vedete qui, si trova alla National Gallery a Londra. Sono due pittori di scuola fiamminga, e quindi già l'Inghilterra, che aveva ormai acquistato un potere mondiale con le colonie, con i commerci, richiedeva delle opere dei grandi pittori del continente, a cominciare dai fiamminghi. E Rubens e Van Dyck sono stati due, chiamiamoli, fornitori della società britannica, soprattutto aristocratica, e questi lavori sono finiti, vedete, da una parte sono finiti a Vienna, ma il Van Dyck è finito alla National Gallery. Chi è questa santa? Guardatela bene. Guardate bene i particolari. Dove è appoggiata col braccio sinistro? Dove è appoggiata? Su una ruota dentata. Quindi non è altro che Santa Caterina d'Alessandria. Onore alle signore, è di Artemisia Gentileschi. Ma qual è l'abito che indossa Santa Caterina? Il rosso porpora, che in questo caso è sinonimo del sangue. Quindi vedete che è ambivalente o polivalente il colore della porpora, perché indica il potere, indica l'onore, ma indica anche il sangue, quindi indica il martirio. E vedete che nella corona che porta in capo ci sono incastinati dei rubini, e anche il rubino è legato col rosso dell'abito e quindi con la testimonianza fino al versamento del sangue. Avanti. Sapete chi è questo Papa? Questo Papa è un Papa veneziano, di cui dovreste essere orgogliosi, perché è il Papa che ha protetto Piranesi, il grande Piranesi. È l'autore è Mengs, Anton Raphael Mengs, e il Papa è Clemente XIII Rezzonico. C'è ancora Carezzonico sul Canal Grande, che è uno dei grandi palazzi dell'aristocrazia veneziana. Vedete come finivano? Ai Medici succedono i Rezzonico, i Chigi. Bisogna aspettare il Novecento perché salgano al trono i figli dei contadini, come il caso di Giovanni XXIII. Ma è un'eccezione che conferma la regola è un'altra. Ecco, lo splendore del pontificato romano nella figura di Clemente XIII Rezzonico, che indossa, vedete che la tradizione continua imperterrita, il camauro sul capo, la mozzetta rossa di porpora listata di ermellino e l'abito bianco, più la stola preziosa pontificia, e a ornamento della poltrona lo stemma di Carezzonico sormontato dalle chiavi e dalla tiara pontificia. È il Papa che ha protetto Piranesi, ed è suo nipote che ha commissionato a Piranesi, in quanto gran maestro dell'ordine di Malta, Santa Maria del Priorato, che sta sull'Aventino, e la sistemazione di Piazza del Priorato, che è un capolavoro architettonico dell'Aventino. Però per visitare Santa Maria del Priorato e i giardini del sovrano militare Ordine di Malta, dovete andare prima a prenotare la visita in via Condotti, nella sede urbana, no, del sovrano militare Ordine di Malta. E però vale la pena. Tutti coloro che salgono in piazza del Priorato si avvicinano al portone e guardano dal buco della chiave, perché c'è un pergolato al cui termine si vede la cupola di San Pietro. Ed è una sorpresa, ho portato anch'io amici o gente che, a cui ho mostrato certe cose di Roma che molti non conoscono, e sono rimasti, soprattutto i ragazzi, sono rimasti stupiti, ma è molto bello. E poi ovviamente per entrare bisogna, io sono entrato con amici o con amiche, bisogna prenotare, organizzare un viaggio e predisporre tutto. Ecco, Clemente XIII. Avete mai sentito parlare del cardinale Lambertini? Della commedia, recitava Gino Cervi, non so chi di voi l'abbia visto in televisione, negli anni in cui in televisione davano le commedie, le tragedie e dei film come si deve, grandi attori che recitavano. Adesso c'è tutta l'imitazione, che non voglio definire con aggettivi o con avverbi o con turpiloquio, lo lascio ad altri. Ecco. Il cardinale Lambertini, arcivescovo di Bologna, nominato Papa col nome di Benedetto XIV, seduto sulla poltrona col camauro, con la mozzetta, vedete? E accanto a lui il segretario di Stato, cioè un cardinale, il quale non porta il camauro, ma porta, da bravo prelato settecentesco, la parrucca. Ecco dove il termine parrucconi, ai ritardatari, ai reazionari, ai conservatori incalliti, che continuano come i giudici in Inghilterra. Qualcuno di voi avrà visto la seduta l'apertura della Camera dei Lord, oppure qualche processo. È o non è ancora così? Ecco, chiedetelo a qui in prima fila, a chi è vissuto per qualche anno a Londra e ha fatto esperienze dirette. Noi li facciamo, se ci capita di vedere, se ci fermiamo un po' a lungo, ma chi ci vive per qualche anno entra in questo ritmo e finisce per avere documentazione in mano, direi importantissima. Allora vedete Benedetto XVI Lambertino e accanto, lo dicevo, il cardinale segretario di Stato, che è il cardinale Silvio Valenti Gonzaga. Ecco una raffigurazione dell'utilizzo della porpora da un papa e da un cardinale nel Settecento. E non è finita. Procediamo. Ancora il cardinale, questo è un ritratto personale del cardinale Silvio Valenti Gonzaga. Vedete la porpora cardinalizia, la mozzetta, addirittura porta la cappa magna lunga con la coda di 3 metri. Dopo sorriderete perché vedrete un cardinale che io ho visto coi miei occhi da ragazzo quando andavo dai miei nonni e dai miei zii in Riviera. E qui sono stato un po' campanilista. Questo è il cardinale arcivescovo di Milano durante la vita del Parini, il cardinale Giuseppe Pozzobonelli, che morirà a 87 anni. Se andate in Duomo a Milano, prendete l'ultima, chi è venuto dei miei alunni qualche anno fa con me, l'ho portato a vedere la tomba del cardinale Federico, di Cesare Monti, che ebbe a che fare con Caravaggio, di Pozzobonelli, che era l'arcivescovo sotto Parini, mentre il cardinale a cui Parini ha dedicato una delle sue odi, il cardinale Durini, Angelo Maria Durini, è sepolto nella basilica di Sant'Abbondio a Como. Ecco qui anche la prossima, il cardinale Pozzobonelli. Avanti. Avete riconosciuto questo? Orsù, forza. Fate un esercizio di memoria nella storia dell'Ottocento. È Pio VII, il Papa di Napoleone. È un quadro di Jacques-Louis David del 1805 che ritrae in poltrona, su una poltrona regale, il Papa Pio VII, che venne portato a Parigi per l'incoronazione imperiale. Vedete cosa porta? Non porta soltanto la papalina o una forma di kippah, ma cristiana, bianca, ma porta la mozzetta rossa di porpora, la stola di porpora, E nella prossima documentazione vedete proprio sempre di David, l'incoronazione di Napoleone e in questo caso dell'imperatrice che è inginocchiata davanti a lui. Qual è il mantello di Napoleone? È il mantello di porpora bordato, decorato di oro. Avete visto? E il Papa Pio VII, vedete, spunta la mano con le tre dita che dan benedizione. Praticamente è Napoleone il protagonista, anche se colui che celebra il rito è il Papa che è seduto accanto. Vedete le mani del Papa? L'avete viste? È il Papa di cui vi ho mostrato il ritratto in poltrona prima di questa riproduzione di David. Adesso vediamo Napoleone però ritratto da François Gérard. Lo vedete? Il trono e questo è la scena non è, è ambientata a Fontainebleau. E questo invece è ancora esposto a Milano a Palazzo Reale, per cui se andate a Milano fate in tempo a vedere l'originale che ho visto settimana scorsa. Alto 3 metri per 2 metri in una sala con altri documenti, bellissimo. È una mostra, due mostre ben fatte. Sono andato con persone amiche e abbiamo visto sia l'Antonello da Messina che la mostra di Ingres. Ovviamente la gente dice di entrare a Ingres. Ho chiesto cosa vi chiede la gente quando ci chiede Ingres? Sì. È un ingresso a Ingres. Invece si deve dire Ingres con il nasale francese. È una lingua europea. Se siamo europei non dovrebbe bastarci il solo inglese, che tra l'altro è di gente che vuole stare fuori dall'Europa e non è del continente. Sono isolani. Invece no, dobbiamo parlare inglese. E qualcuno mi rimprovera di questa mia reazione. Così qualcuno anche dei ragazzi, dei miei ex alunni. Ma lo sanno, non è finito? Guardate ancora. Ditemi se non è il trionfo della porpora, ma siamo agli inizi dell'Ottocento, l'ho capito, non siamo più con Giustiniano, nel VI secolo a San Vitale. Abbiamo attraversato più di 1000 anni di storia, vi rendete conto? La porpora, l'esibizione della porpora. I papi continuano imperterri, i cardinali ancora imperterri, ancora oggi. Questo papa, vi siete accorti che non ha la mania di dare porpore? Torino ha sempre avuto un cardinale, Milano ha sempre avuto un cardinale, Venezia ha sempre avuto un cardinale, Bologna ha sempre avuto un cardinale. Dove sono i cardinali a Torino, a Milano, a Venezia e a Bologna? Ci sarà un motivo, e il motivo è plurimo, non duplice, plurimo, ma non sto a dirlo qui, perché sennò non abbiamo tempo. Avanti ancora, ecco, ho fatto delle istantanee su Napoleone. Sembra una mummia, sembra un'icona bizantina, però ha avuto un successo strepitoso. Vedete che prevale persino sul mantello, ecco, torni, vada indietro, ecco. Guardate l'acqua imperiale sul tappeto che adorna il gradino e poi lo sgabello, anzi il cuscino di porpora. Color porpora almeno, su cui poggiano le calzature di Napoleone. Guardate l'abito bianco ma con l'aticlavio, adorno d'oro. Vedete le due strisce riprendono il modello dell'aticlavio senatorio romano, ma ovviamente aggiornato, riveduto, corretto, con gli interventi di decorazione, no, di d'oro. Guardate i guanti, non tocca lo scettro con le mani, ma con le chiroteche, come Federico II, come i papi. Chi è? Kaiser Franz der Zweite. Haben Sie verstanden, meine Freunde? Guardate il viso, guardate la corona, guardate la calzamaglia bianca. Appoggia la gamba destra su un cuscino rosso, è abbigliato e seduto su una poltrona, su un trono dove prevale il rosso, è fasciato di rosso, il rosso sostiene, decora la stessa corona imperiale, ha in mano lo scettro, ecco, questo è uno degli ultimi imperatori d'Austria, è l'imperatore Francesco II. Questo è ancora lui, ma vestito come un imperatore del Sacro Romano Impero. Vedete? Pensate a Dürer, che abbiamo visto prima, con la mela dell'impero, il mondo, praticamente la raffigurazione del mondo, lo scettro sulla destra, e poi queste doppia stola incrociata con le aquile imperiali decorate, e la corona attribuita, secondo la tradizione, a Carlo Magno. E poi il rosso che scende fino quasi, fino a sotto, all'alba, pensate all'alba di Guglielmo il Normanno, bianca ma col rosso il porpora decorato d'oro, eccola qui fino in giù, fino alla... E adesso vi mostro un santo, non so se penso che sia beato, avete riconosciuto chi è? È il cardinale John Henry Newman. Questo è il ritratto ufficiale del beato John Henry Newman, fatto cardinale da Leone XIII, già studente a Oxford, già pastore o diciamo sacerdote, prete anglicano, e poi passato al cattolicesimo romano, è entrato nell'ordine degli oratoriani, che voi avete qui a Verona, in via Filippini, dai Filippini, e poi già anziano venne fatto cardinale da Leone XIII. E questo è il ritratto ufficiale, trovate una copia anche in uno dei corridoi della chiesa dei Filippini che va verso la sacrestia antica, la sacrestia storica. E siamo ormai alla fine dell'Ottocento, e adesso ci sarebbe da ridere, ma noi non ridiamo, ma sorridiamo soltanto. Quel cardinale con la coda ancora di 3 metri, che non dovrebbe portare perché è stata abolita da Paolo VI, è il cardinale Antonio Cañizares Llovera, attuale arcivescovo di Valenza e già prefetto della congregazione del culto, che ha fatto di tutto per non promuovere il culto voluto dalla riforma del concilio. Questo papa l'ha nominato arcivescovo di Valenza, non dico altro, ma voi avete capito, e lui si comporta ancora in pubblico in questo modo, è chiaro? Queste cose le si vedeva negli anni 50-60, no, c'è qualcuno che ancora si comporta così. Questa mattina ho sentito una rassegna stampa dove un giornalista intervistava il cardinale, fatto cardinale da Benedetto XVI, tedesco di nazionalità, uno storico di nome Brand Müller, il quale ha criticato il Papa e padre Spadaro, non so se qualcuno era la rassegna stampa su Radio Radicale, lo dico perché non dovrei dirlo, e criticava il Papa e il padre Spadaro perché hanno fatto politico, non dovevano criticare chi ha agitato segni religiosi in piazza. E il giornalista gli dice: allora lei è un conservatore? No, risponde Bram Müller, io sono un ortodosso, come devono essere tutti i cattolici romani, perché chi non è ortodosso è eretico, ha dato dell'eretico al Papa, è chiaro? E questo è un cardinale fatto dal Papa tedesco, il quale ha appena pubblicato sulla Clerus Blatt in Germania un articolo sulla teologia preconciliare che io ho appena letto e sto leggendo nel commento di un teologo morale, perché ha un taglio di teologia morale sulla famiglia, sulla comunione dei divorziati, su tutti i problemi legati ai rapporti interpersonali. Ecco. E qualcuno giustamente mi ha detto: ma perché si veste ancora di bianco che non è più papa? Perché si permette di fare le scarpe o di scrivere di fatto contro la nuova prospettiva pastorale di questo papa? Lui non è più papa. Questa è la realtà. Ma chi dice queste cose viene tacitato in questo paese. Ecco, questo signore. Questo signore è nato e cresciuto, si è formato sotto Franco. Vi basti questo. Dopo, quando ho finito, tenga la... Come? Benedetto XVI, anche questo. Ecco, guardate come veste un cardinale: l'anello, la croce, l'abito rosso, la fascia. Un altro esempio, il primo a sinistra è un monsignore nero col viola. A destra è un vescovo o arcivescovo, dove c'è un viola più scuro, e a destra la persona più anziana, col tricorno e la mozzetta, è un cardinale. Siamo nella Chiesa Cattolica Romana. Continuiamo. Chi è? L'avete riconosciuto? Pio XII. Porta la mozzetta rossa, che rimanda alla porpora, filettata di ermellino, porta la stola preziosa, è seduto su un trono con gli stemmi pontifici. Passiamo alla prossima. Questo invece è il signor Cardinale Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova. Qui bisogna passare velocemente perché... Ecco. La prossima, vedete? Guardate le scarpe. Le ho viste io, Le ho viste. E pensate, il Duomo di Genova si riempiva per sentirlo parlare. Era veramente un grande predicatore. Ma vestiva di rosso e pensava di nero, quest'uomo, In tutti i sensi. Ve lo garantisco. Ma era un uomo di una capacità retorica, e non leggeva niente, non leggeva qualcosa di scritto. Quindi conosceva bene il testo e sapeva commentare bene, e partiva sempre dal Vangelo della messa che si celebrava. Quindi in questo era in piena sintonia con la tradizione cattolico romana. Ma avete visto le scappette? Avanti. E io l'ho proprio visto in San Lorenzo. Poi, finita la predica, restava metà. Avete visto la coda? È il cardinale Siri che ha finito un pontificale in San Lorenzo. Non so da dove si è accertata fuori. Guardate invece questa è proprio il ritratto di un potente. Guardate la mano destra che esibisce l'anello. C'è solo da guardare e basta guardare. Qui lui che scende dalla cappella di San Giovanni Battista del Duomo di Genova, solite scarpette, solita coda di 3 metri. Ma parole non ci appulcro. Guardate questa. E qui è in trono, abbigliato. Guardate le mani. Cosa ha sulle mani? Non impugna con la mano il pastorale, ma la mano, vada alla prossima che si vede meglio, eccolo qui, porta le chirotteche, addirittura i calzari preziosi, sembra un satrapo, come Giovanni XXIII non voleva più essere vestito, un satrapo. Ecco qui, scende, sempre abbigliato, ecco, porta un piviale, vedete, un mantello rosso, l'abito rosso, le scarpe rosse, il mantello rosso. E qui vedete, è l'altar maggiore del Duomo di Genova. Avanti la prossima. E siamo arrivati a Giovanni XXIII. Giovanni XXIII, eletto Papa, appare sul balcone di San Pietro così, con la mozzetta filettata di ermellino, con la stola, i simboli di San Pietro, le due mani e le due braccia nascondono San Pietro e San Paolo che stanno sotto le due tiare con le chiavi. Quindi è la stola papale per eccellenza, che di solito indossano i papi appena eletti. Questo è il secondo. Ecco, perché ha voluto... Poi facciamo una retrocessione. Siamo in Vaticano. Ed è la consegna delle chiavi, la nomina a bibliotecario della Biblioteca Vaticana dell'umanista Platina, Lorenzo Platina, da parte di Sisto IV della Rovere. E il quadro è un affresco staccato di Melozzo da Forlì. Vedete che Sisto IV della Rovere, che è lo zio di Giulio II, di colui che diventerà Papa col nome di Giulio II, vedete che è seduto con il camauro, con la mozzetta, e di fronte a lui c'è un cardinale con la porpora. E il Platina è inginocchiato davanti al Papa, e il Papa indossa delle scarpe, dei calzari rossi, filettati d'oro. Lo vedete? Vada alla prossima. Lo vedete più da vicino? È la scena precedente. Qual è lo spazio in cui la scena è ambientata? È uno spazio di architettura di recupero dell'architettura vitruviana, classica, imperiale, romana. È l'umanesimo nell'architettura che si sposa con l'umanesimo nella pittura. E Rosso da Forlì è uno dei grandi rappresentanti della pittura del periodo, dell'arte, quindi del periodo umanistico. Avanti. L'incoronazione di Giovanni Vigesimo III, povero uomo, guardate come l'hanno bardato. Cosa porta sulle mani? Siamo nel 1958. Le chiroteche, con l'anello sopra le chiroteche. Guardate il triregno, come distingue bene le tre croci. Le tre corone, una, due, tre. Poi quella specie di mantellina filettata di rosso si chiama fanone ed è di ascendenza antica, direi quasi tra il faraonico e il mesopotamico. Ecco perché dicevo: non voglio più essere vestito come un satrapo. Tra l'altro Giovanni Vigesimo III si era laureato in storia ecclesiastica alla Gregoriana con una tesi importante. La vedete? Quel cardinale con la barba che avete di fronte a lui è un grande orientalista, il cardinale francese Eugène Tisserand, chi di noi ha passato i 50 anni o i 60 anni lo ricorderà. Ecco, guardate, questo è un ritratto ufficiale, ecco le barche di San Pietro, l'avete visto la barca di San Pietro sulla stola? E sopra San Pietro e San Paolo. E poi sotto ancora le croci e poi lo stemma suo. Finalmente hanno confezionato e ricamato una stola sua col suo stemma. E poi lui ormai in pieni poteri pontifici, con ecco questa mantellina bianca l'ha portata Benedetto XVI qualche volta. Ma il camauro è rosso e la stola è bianca. Qui è Giovanni Vigesimo, è già minato dal male che lo farà morire nel 63. L'avete riconosciuto? Era arcivescovo di Milano e nominato cardinale. Giovanni Battista Montini indossa la porpora cardinalizia. E qui è ancora più avanti. E qui è più impegnativo perché la indossa d'inverno. Per cui la mozzetta è di ermellino bianco con una croce preziosa. Viene eletto Papa per succedere a Giovanni Vigesimo III. Come compare sul balcone di San Pietro? La vedete la stola? Che portava Giovanni Vigesimo III, ve la vedete la mozzetta? Quindi si continua imperterrito, il rosso imperiale domina nel papato romano e nella tradizione cattolico romano. Lui, ecco, l'ha fotografato quando stava per firmare un'enciclica, e io l'ho visto lui invece in questa nuova, ecco, io l'ho visto personalmente. Questa è stata scattata da Beppi Merisio l'8 dicembre del 1975, mentre lui passava in sedia gestatoria nella navata centrale di San Pietro a conclusione dell'anno santo del 75 che aveva indetto lui, 74-75. Guardate, cercate di capire quello che sto per dire, guardate l'eleganza con cui l'abbigliamento papale riveste Paolo VI. La croce gliel'ha disegnata Floriano Bodini. La stola è semplicissima, è una casula di tradizione antica, romana, paleocristiana, con una semplice decorazione di alfa e omega sulla parte centrale. E poi porta il paglio, quella specie di decorazione con le tre croci nere e la parte terminante sia sul davanti che sul retro, nera. E sulla mitra ci sono i quattro evangelisti, due davanti nella parte inferiore dei quattro bracci della croce e il pastorale a croce che impugna gliel'ha scolpito Lello Scorzelli, tutti artisti di fiducia del Papa e grandi artisti del secolo scorso. Io mi ritrovo a casa una medaglia commemorativa del Concilio Vaticano II di Lello Scorzelli, che mi fa un grande piacere perché è la stessa medaglia che Paolo VI ha donato ai vescovi del Concilio la chiusura del Concilio del 65 e che io ho avuto tramite vie non proprio rette, ma attraverso canali altoprelatizi che ho saputo cercare. Chi non conosce Luciani, il patriarca di Venezia eletto papa, come lo fanno comparire sul balcone, anche lui come tutti gli altri, ma rimane poco tempo papa e gli succede subito il polacco, come compare, lo vedete che non cambia niente? La simbologia, guardate qui, che sorride, se sbaglio mi corrigerete, vi ricordate la battuta? Corrigerete. È lui che ha corretto per più di 30 anni la Chiesa Cattolica Romana con stile polacco. Avete capito che non mi è particolarmente simpatico. E arriviamo al Papa tedesco. Come è vestito? Stessa storia, stessa. Era estate e quindi la mozzetta non è di velluto con l'ermellino, è di seta rossa, di porpora. Sulla sua destra è il cardinale Sodano, decano del Sacro Collegio. Sapete da dove veniva? Era nunzio pontificio quando il sottoscritto studiava orientalistica a Lovagno nel 72-73 e un certo signor generale Pinochet ha fatto il colpo di Stato e lui non ha mosso mano, se non si fosse mosso il cardinale Silva Enriquez, arcivescovo di Santiago, e il papa polacco si affaccerà sul balcone insieme con questo figuro. Questa è la storia, e io posso dirlo chiaramente perché questa è la storia, e non si può rifiutare, perché questa è storia. Non piacerà il tono con cui lo dico, ma la storia è scritta. Eh sì, per Adriana. Vedete? La mantellina bianca, avanti al prossimo. Il Camauro, non l'ho ritratto io, ho impiegato tanto di quel tempo, ho fatto tanto di quella fatica nella mia ignoranza telematica, ma sapendo che cosa dover cercare, chi cerca trova, ed è vero, solo che ho fatto delle nottate incredibili. E questa la prossima, ci lascio un po' allibiti. È chiaro che ha dovuto dare le dimissioni. Vedete in che stato si trovava. Ma vedete com'è vestito? Guardate la mitra, guardate il pastorale a croce, guardate la filettatura. C'è una tempesta di perle, di oro nel fermaglio. Non dico altro. Vedete che stiamo arrivando a noi. Gli hanno appena dato il premio a Cannes. L'avete riconosciuto, eh? Alain Delon nei panni di Giulio Cesare, poco prima di essere assassinato. Cosa porta? Porta non un laticlavio, porta una tunica tutta di porpora decorata d'oro, fatto apposta nel film. Voleva dire che lui si presentava già come imperatore. Ecco, si meritava l'assassinio. A Roma, dopo la cacciata dei re, non ci doveva essere più nessun re, nessun padrone assoluto a Roma. Chi si fosse fatto re doveva essere eliminato. E fra gli imperatori, prima Caligola, poi Nerone, poi il figlio di Vespasiano, Domiziano, e poi Commodo. Poi si entra nella crisi del terzo secolo e Roma precipita. Lo vedete? Porta ancora il fanone che indossava Giovanni XXIII all'incoronazione. E questo è il fanone. Al palio con le croci nere ha sostituito il palio con le croci rosse. Guardate le scarpette rosse, guardate che tipo di trono si siede. Sapete a chi apparteneva questo trono? Apparteneva a un papa dell'Ottocento, probabilmente a Pio IX, dallo stemma. È andato a pescare nei magazzini ricchissimi degli arredi pontifici un trono. Guardate cosa c'è sopra l'arco che sovrasta il trono. C'è una colomba, ovviamente lo Spirito Santo. Ecco, no, per per chi conosce la dottrina cattolica sa cosa significa mettersi sopra lo Spirito Santo. Avanti. Siamo nella sala clementina. Questo è un altro trono che arriva da un magazzino. Questi troni erano spariti dopo con Paolo VI. Erano spariti, bisogna dargli atto, con Giovanni Paolo II. Erano spariti, ma vengono recuperati perché? Perché un certo tipo di simbolo significa un certo tipo di discorso, un certo tipo di pastorale, un certo tipo di politica. Ecco, un discorso al corpo diplomatico nella sala clementina. Avanti. Ah, qui l'ho voluto fare perché questo era il direttore dell'Istituto Orientalista di Lovagno quando io studiavo, era la Beris. La Beris, che si è occupata di storia delle religioni, ma nella maniera più fenomenologica, secondo lo schema di Mirceliade. Vi ho fatto studiare sui libri di Mirceliade, ragazzi che siete qui. Avete studiato sui libri di Mirceliade? Ditemi. Come? A nessuno ho dato da studiare, ho detto che potevano consultarli, ma io non ho fatto studiare la storia delle religioni sui. Perché? Perché è un fenomenologo, perché fa la storia delle religioni come da religioso in un certo senso, è quello che ha fatto la Beris, da teologo lovaniense. E quando andai io, per la seconda volta era il presidente dell'orientalista, fu con me generoso. Mi portò anche a casa sua, in provincia di vicino a Namur, in poche parole. Avanti. Donò il suo archivio all'Università Cattolica. Eccolo qui che parla nella sala Negri da Oleggio. Quei libri che vedete raccolti nelle teche con una grata davanti sono i libri del conte Negri da Oleggio, che ha donato la sua biblioteca alla Cattolica. Gli hanno dedicato una sala bellissima. Lui ha donato i libri. Benedetto XVI lo ha fatto a più di 90 anni cardinale, eccolo qui. E ovviamente io poi non ho rotto, ma una volta, direi dagli anni 80, io non l'ho contattato più, non l'ho frequentato più, e lui gentilmente mi mandava sempre i saluti tramite altri e io dicevo restituitegli se lo vedete. E io ho avuto la da ben agile di dirgli: non collabori con questi editori perché sono editori di un certo orientamento che io non condivido. Invece lui era totalmente legato a questi editori, praticamente era sullo stile di Siri, no? Pensava di nero e ha finito per vestirsi di rosso. E io invece non penso di rosso, ma a un certo punto non mi fanno paura i colori. Invece c'è qualcuno che ha paura dei colori. Aspetti. Ecco, qui è uno degli oppositori dell'attuale Papa, un cardinale che ha appena compiuto, speriamo che non lo faccia un Papa, questo lapsus non vorrei che lo portassero al papato, perché sarebbe la fine della Chiesa, proprio il crollo della Chiesa. Questo è un cardinale americano di nome Burke, scritto Burke, che porta ancora... Pensate che era il protettore del sovrano militare Ordine di Malta. Questo Papa lo ha fatto dimettere. C'è stato un processo all'interno dell'Ordine, una confusione incredibile, e lui continua ad andare a celebrare la messa di Pio V, come quelli che vanno... Perché non lo invitate? No, nessuno di qui. A Santa Toscana, ecco, dovrebbe andare a Santa Toscana a fare queste scene, da baraccone. Eccolo ancora. Guardate come è vestito il paggio che gli porta il galero, il cappello rosso del cardinale con i fiocchi, si chiama galero, che è il maschile di galera, ma non finiscono in... Ecco, questa è una fotografia ufficiale del gruppo di quelli che celebrano la messa stile Santa Toscana. Guardate la coda che scende, 3 metri, l'avete visto? E guardate come sono vestiti, abbigliati... È una scena da anni 50, del Novecento, ma dato che c'è libertà, ecco questa. Questo è il signor cardinale Raymond Burke, è venuto anche a Verona, non lo sapete? È venuto anche a Verona, in incognito, C'è chi va a Peschiera in incognito, c'è chi va a Roma in incognito e c'è chi viene a Verona in incognito. Questo era il signor Canepa. Un attimo, mi è sparito tutto l'arcano. Oh, povera Italia.
Come? Sarà di mezzo la massoneria americana?
Può darsi, non lo so, non ho prove, quindi non posso dirlo. Ma non è impossibile. Non è impossibile. Ecco, scusate. L'attuale Papa appena eletto, che esce dalla Cappella Sistina, porta qualcosa di rosso? L'avete visto? Dov'è la porpora? La porpora c'è nei cardinali che lo hanno eletto e che lo accompagnano. Avanti la prossima. Appare sul balcone di San Pietro, 13 maggio del 2013. C'è qualcosa di rosso addosso al Papa? C'è? In quel tappeto che scende, c'è nei cardinali che stanno negli alti balconi, ma lui non ha niente di rosso. È chiaro? Ecco, ci avviciniamo, vediamo la benedizione. Non c'è nulla di rosso. Porta, è come se un prete si presentasse con la tonaca nera, lui da Papa si presenta con la tonaca bianca. Questo ha un altissimo valore simbolico. Io l'ho capito subito e l'ho detto, qualcuno si meravigliava, non so se l'ho detto anche a voi, no, a voi non l'ho detto. Comunque, avanti. Lo vedete nella sala Clementina, l'hanno fatto sedere su una delle sedie che ormai erano lì e giravano, ma lui non porta nessun segno rosso. Seduto, avanti alla prossima, o in piedi, vedete che c'è alla sua destra il segretario, il già segretario di Benedetto XVI, che oggi è prefetto della Casa Pontificia, quindi vicinissimo al Papa, ed è il caso di dire, il Papa controlla lui e lui controlla il Papa, ma lui va ancora alla sera a cenare con Benedetto XVI. Vedete queste situazioni? Non aggiungo altro. Ancora lui, ecco, è sparito il trono, torni indietro, avete visto? Appena eletto Papa, dopo un anno sono spariti quei troni. Questa è la poltrona che ha cominciato a usare Paolo VI. Bisogna entrare in questi particolari per capire lo stile e quindi una politica, una pastorale, una comunicazione. Ecco, è uno stile di comunicazione. E qui vi ho mostrato tre cardinali fatti da questo Papa, che sono dei semplici preti che hanno continuato a fare i preti fino alla nomina cardinali. Quello precedente è Monsignor Capovilla, che era segretario di Giovanni XXIII, e fu un premio per riconoscere il ruolo che lui ha fatto accanto a Papa Giovanni e al Concilio. Il secondo è stato segretario del cardinale Martini, e Don, poi il vescovo di Novara, non mi ricordo il nome, non Molteni, qualcuno lo riconosce, Renato Corti, Monsignor Renato Corti, che è stato il primo vicario generale con Martini. Poi è stato nominato vescovo di Novara, e poi è andato in pensione e ormai pensionato, l'attuale pontefice l'ha nominato cardinale, semplicemente come titolo decorativo. E da ultimo, questo è il patriarca, il cardinale Luis, il patriarca Caldeo, lo vedete? Non porta il berretto, porta un copricapo, sembra un fez turco, lo vedete? Sembra un fez, ma è di porpora, vedete l'ondeggiare della porpora sul copricapo, e porta una talare nera fino ai piedi, come le talari dei preti ortodossi. È il cardinale Luis Rafael Sacco, patriarca dei Caldei. Qualcuno adesso si meraviglia, ma cosa c'entra lo stemma di Roma? Il rosso porpora degli imperatori e dei papi è l'oro della regalità nella corona e nella sigla Senatus Populusque Romanus, che non è più pagano, ma è cristiano, perché c'è la croce. Roma è la capitale del Papa. E la prova è che i colori, avanti la prossima per favore, i colori della Roma li vedete i colori della Roma? Non sono scelti casualmente, che si distinguono dalla Lazio, un bianco e azzurro, ma la Lazio, la Roma invece è oro e porpora. Questo è il vero significato della dicromia dei colori della squadra di Roma. E lo stemma? Roma del 27. E siamo in un'epoca in cui faceva gola l'impero. E in meno di 10 anni abbiamo avuto l'impero anche noi. È vero o no? Ho finito, grazie della vostra pazienza. Abbiamo fatto tardi. Abbiamo fatto, batto anch'io le mani. Basta per favore, basta. Basta per favore. Ecco, io penso che gli storici debbano scavare e debbano dialogare nel tempo. Non è buono storico del passato chi non sa leggere e attualizzare la storia nel presente. Io ho cercato di far questo con i miei studenti, non so se ci sono riuscito, ma il fatto che ogni tanto li veda vuol dire che mi rivedono volentieri, come io li rivedo volentieri, e quindi spero di rivedervi. Può darsi che ci sia in cantiere qualche prossimo incontro, però alla stagione dei fiori o alla stagione delle foglie secche, non so come, qui è la fondazione che dovrà decidere. Vi auguro un'estate lieta, serena, e che arrivi questo bel tempo, perché non se ne può più. Arrivederci.